Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù, insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia per far entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Ed egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Parola del Signore. Ode gloria a te, ode gloria a te, luce del mattino, ode gloria a te, ode gloria a te, ode gloria a te, luce del mattino. Ode gloria a te. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E come introduzione a questi giorni ho scelto questa pagina molto importante perché si parla di porta. E visto che siamo nell'anno santo e tutti siamo invitati ad attraversare una porta. E Gesù viene arrestato, viene legato e lo condussero da Anna. Anna è il diminutivo di Anania, sembra femminile, invece è maschile. Suocero di Caifa, sommo sacerdote in quell'anno. È importante perché sia Anania che Caifa erano una mafia e in pratica loro detenevano questo incarico e avevano questo incarico molto facoltoso. Caifa addirittura aveva l'appalto di tutte le macellerie di Gerusalemme. Sapete che in tempo di Pasqua gli agnellini e i capretti, come mi hai fatto vedere tu, la caprettina, venivano portati come offerta sacrificale. Quindi non è che uno partiva dalla Galilea, non c'era prima Frecciarossa, quindi dovevano andare da Giadangio e non si portavano appresso la pecora. Quindi arrivavano a Gerusalemme e dovevano comprare la pecora, la compravano in macelleria, poi dovevano mangiare, la ricompravano di nuovo. E quindi c'era un grande business. E questo era appaltato da Caifa, erano corrotti. E addirittura il sommo sacerdote doveva stare in carica 9 anni e da 18 anni era ancora lì. Ecco perché Pietro e gli altri dicono: andiamo a Gerusalemme e andiamo a togliere sti mangioni. Ma Gesù sa bene che togliendo dalle poltrone alcuni, poi quelli che arrivano devono mangiare. A proposito di Pilato, Pilato era sanguinario, arrivavano sempre lettere, lamentele per toglierlo. L'imperatore raccontava sempre questa storiella dell'uomo che stava morendo ed era pieno di mosche. E allora qualcuno le stava cacciando via e dice: No, no, non le togliere, se no arriveranno. Queste ormai sono sazie e stanno lì. Se arrivano quelle nuove, mi fanno morire di sanguato perché e dice, è così. E tanto ormai si era fatto i soldi, quindi bene o male. E quindi. Ma ho fatto questa premessa perché in pratica erano tutti corrotti, ma Gesù non ha mai parlato contro di loro. Oggi si parla tanto di Chiesa, si parla tanto di Papa, di cardinali, di vescovi, e va bene. Ma facciamo attenzione, sono queste le cose importanti. Gesù non ha mai parlato, tranne una volta a Erode, gli disse quella volpe di Erode che è un dispregiativo per gli ebrei volpe, mentre per noi è un complimento. E questo lo dico perché dobbiamo occuparci dei nostri fratelli, dobbiamo occuparci delle cose più importanti, senza entrare in queste beghe. Ecclesiali che non rendono per niente. Gesù viene arrestato, quindi c'è questo processo farsa il giovedì santo. Giovedì santo, la notte, Gesù viene arrestato verso le 11 e tutta la notte passa da una casa all'altra e all'alba viene flagellato. E in questo processo farsa, quindi lo portano a casa di Anania. E Pietro seguiva Gesù per vedere quello che gli accadeva. E seguiva Gesù Pietro e questo apostolo che era anonimo, che è anonimo nel Vangelo di Giovanni. Noi lo chiamiamo Giovanni, ma nel Vangelo è anonimo perché si può chiamare Assunta, si può chiamare Imma, si può chiamare Mimmo, e quindi ognuno di noi deve identificarsi con questo discepolo perfetto. Questo discepolo perfetto aveva l'identificativo di essere discepolo di Gesù, però lo fanno entrare. Quindi entra insieme a Gesù e al sommo sacerdote nella curia di Gerusalemme, diciamo. Pietro rimane fuori perché non può entrare. Allora ecco qui la giovane portinaia. C'era sta portinaia che faceva da lasciapassare. Quindi il discepolo viene fuori, parla con la portinaia, dice: Questo è il capogruppo, facciamolo entrare. Però la giovane portinaia, che poi qui è una giovane portinaia, nell'altro Vangelo invece è una vecchietta, e quindi per dire come non c'è una verità storica, lo guarda e questa portinaia dice: Ma sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Attenzione, queste persone non riescono a dire il nome di Gesù. E quest'uomo, sei anche tuo discepolo? E Pietro si spaventa per questa ragazzina, o nell'altro Vangelo, per questa vecchietta, e dice una parola terribile: Non lo sono. E hoc eimi. Mentre nel Vangelo di Giovanni ci sono soltanto due persone che dicono: Io sono. Il primo è Gesù. Gesù, quando vengono per arrestarlo, e le guardie, dopo che Giuda gli ha dato il bacio, dice: Io sono, traducono sono io, ma io sono è il nome di Dio. Quando Mosè parla con Yahweh, che lo manda dal faraone, gli dice: Ma chi devo dire? E dirai, mi manda, io sono colui che sono, io sono colui che sarò, io sono. E poi nel Vangelo non c'è nessuno che dice io sono, l'altro, l'unico che riesce a dirlo è il cieco nato. Il cieco nato, dopo essere stato guarito, dirà io sono. E quando lui afferma la divinità che è in lui, lo gettano fuori, perché la religione non può sopportare che tu vivi la divinità. Io sono, quando Gesù dice io sono, 300 soldati, anzi erano 800 veramente, che erano venuti ad arrestarlo, caddero tutti a terra. Quando tu affermi la divinità che è in te, quando tu lo affermi, ecco che il male crolla. Se tu, un po' come i cani, se tu ti spaventi dei cani e scappi, il cane ti insegue. Se tu invece ti fermi, il cane ti abbaia e poi se ne farà una ragione. E così è anche, ecco perché ci ha detto, abbiate la fede di Dio. Credi in te stesso, credi che dentro di te c'è la divinità. Credi che tu sei uno e questo uno lo devi far vivere, lo devi vivere, devi portare. Cos'è il cammino spirituale che facciamo? A cosa serve? Serve a portare questa divinità, portarla in superficie, questo divino che è in noi. E allora dice, io non sono e non entra. È importante perché adesso siamo tutti invitati ad andare a Roma a passare per questa porta, Ma siamo convinti veramente che andando a San Pietro, dopo che ci siamo registrati, passando da una porta, la nostra vita cambia? Io ho visto persone che hanno fatto già sto pellegrinaggio. Sono andate, sono tornate, ma non è che io abbia sentito vibrazioni diverse. Come si dice a Palermo, fissa iam e fissa tu innamo. Entrare attraverso la porta è entrare attraverso Gesù. Gesù ha detto chiaramente: io sono la porta. Chi passa attraverso di me sarà salvo, entrerà e troverà pascolo. Siamo sempre affamati, affamati di cibo, affamati di shopping. Questo shopping compulsivo da che cosa deriva? Deriva che abbiamo tante mancanze e allora ecco, compriamo di qua, compriamo di qua, compriamo di qua, compriamo di qua. Perché? Per riempire, ecco, lo dicevo. Domenica riguardo al figlio minore è un compulsivo, c'ha un buco nel cuore e questo buco nel cuore solo Gesù lo può riempire. Hai un'altra soluzione? Se tu hai un'altra soluzione, per me va bene, io posso accettarla, ma solo Gesù può chiudere la falla che c'è nel nostro cuore. Possiamo distrarci. Possiamo, chi si distrae si sottrae, possiamo distrarci con i divertimenti, con le cene, con gli imprenditori, andare al cinema, andare di qua, di là, ma fissa iamo e fissa tu innamo. E dov'è il cambiamento? C'è soltanto una distrazione. Ecco allora l'importanza di conoscere Gesù, di entrare attraverso Gesù e di entrare attraverso questo messaggio. Che cos'è Gesù? Gesù, Gesù, Gesù. Gesù è il suo messaggio. È vivendo il messaggio di Gesù che noi veniamo, ecco, passiamo attraverso la porta, attraverso questa porta. È importante anche questa giovane portinaia. La giovane portinaia sta davanti la porta. Ma lei non entra. È bella la profezia che il Signore ci ha dato. Non puoi fare un po' qui e un po' lì. Devi entrare. Chi rappresenta questa portinaia? La portinaia rappresenta tutte quelle persone che lavorano in parrocchia, che lavorano in un ambiente ecclesiale, che fanno tanto, ma non hanno avuto un incontro personale con Gesù. Se tu hai incontrato Gesù, vai avanti. Se tu hai visto la volpe Vi ricordate? Poi ricordiamoci di dirlo a tecnico, questo. Quello che volevo dire è la volpe, l'ho detto tante volte questo esempio, quando c'è la caccia alla volpe, i cani vengono lasciati liberi e la volpe pure. I cani che hanno visto la volpe e non si fermano, si stancano, si lacerano, però non si fermano fino a quando non hanno stanato la volpe. I cani invece che non hanno visto la volpe, ma si accodano e appena alla prima delusione, alla prima stanchezza, si fermano, si fermano. Quindi la portinaia va aiutata ad entrare anche lei nella porta, perché se non entri nella porta, ecco qui, Pietro dice: non lo sono, io non sono, come Ornella Vanoni, nella canzone L'appuntamento, amore mio, se tu non arrivi, io non esisto. Ecco, se non c'è Gesù nella nostra vita, noi non esistiamo. Ecco qua, allora, rimane fuori. La portinaia va aiutata ad entrare dentro, ad avere un'esperienza con Gesù, poi nella libertà. Noi possiamo soltanto proporre questo cammino meraviglioso. Martedì sera, Laura ci ha dato una parola, dal libro della Sapienza, che diceva, li guidò verso un cammino meraviglioso. Ed era protezione di giorno e difesa di notte. E questo è un cammino meraviglioso. Ma attenzione, non tutti vogliono vivere la meraviglia, non tutti vogliono guarire, perché poi cosa fanno? Non tutti vogliono stare bene, se poi non ci sono più problemi, che facciamo? Non possiamo più lamentarci, non possiamo più prendere e dobbiamo assumerci la responsabilità della nostra vita. Questo è un cammino meraviglioso, io non ne conosco altri. E allora ecco l'importanza, e l'importanza in questo cammino meraviglioso di amarsi. Oggi la signora Fratini mi ricordava una frase che gli ha citato un monaco. Una frase di Voltaire famosa nei conventi, nei monasteri. E Voltaire diceva: i monaci religiosi vanno a vivere insieme senza conoscersi, vivono senza amarsi, muoiono senza rimpiangersi. Ma Voltaire non conosceva Gesù. E il Salmo invece dice: com'è bello che i fratelli vivano insieme. È importante questo, questo volersi bene. È ovvio che noi non possiamo volere bene a tutti. Bisogna essere buoni con tutti, accoglienti con tutti, però poi è ovvio, siamo umani e quindi ci sono simpatie e antipatie, ma va bene così. Però io sono convinto, quando i miei confratelli citavano questa parola di Voltaire, io dicevo sempre: non è così. No, che ne sa Voltaire? Ma questo Voltaire, come rappresenta suo Voltaire? Io voglio Gesù. Com'è bello che i fratelli vivano insieme. Io ho avuto confratelli terribili. Ma e se io l'ho attirati, erano terribili. Però dicevo: Signore, questi mi hai dato e con questi io mi devo santificare. Li ho amati. Semplicemente ne ho amato uno che era terribile, che non lo voleva nessuno, poteva stare solo con me. E mi disse: solo con te posso stare. E quando poi ci hanno separati, è morto dopo 6 mesi. Sì. Per dire, teniamolo presente, perché se io attiro Tinti, che è terribile, se io l'ho attirata io, vuol dire che lei ha un insegnamento da darmi. E perché poi succede questo? Tu vedi che all'improvviso le persone scompaiono. Ma dopo tanti anni di cammino, ma com'è che scompaiono? Ma allora magari tu hai avuto un diverbio con la capogruppo, con gli altri del gruppo, che magari non sono, però tutti gli altri, noi siamo una fraternità nazionale. Che ne hai fatto? Non lo so. Qui veramente sono delle relazioni fittizie. E questo perché parte dal non amore. Io non sono. Ecco allora entrare in questa dimensione di amore, e di amore verso tutti, che non è ipocrisia. Se il Signore me l'ha data, che mi dà ancora del lei dopo tanti anni che ci conosciamo, però è il suo limite, io lo rispetto, e se il Signore me l'ha data. E me la devo tenere, non è che posso, perché nella mia esperienza, che io ormai sono con i capelli bianchi, ve lo posso dire, quello che tu eviti, ti ritornerà da un'altra parte. Sappiatelo, le persone che voi togliete dalla vostra vita ricompariranno con un volto diverso, peggio, peggio, quindi contentati. E allora è questo. Pietro, per conclusione, Pietro rimane fuori, non entra, rimane fuori, e le servi e le guardie avevano acceso il fuoco perché faceva freddo e si scaldavano, e Pietro stava con loro. In pratica, quando non entriamo in Gesù, stiamo con i nemici di Gesù. Attenzione, Gesù non c'ha vie di mezzo, o entri o esci. Non ci sono zone intermedie, non ci sono zone intermedie. E la zona o entri con Gesù o stai fuori con i nemici, ma senti freddo e hai bisogno di tutte quelle cose alternative per scaldarti, ma l'unico che può scaldare il tuo cuore, la tua vita, è Gesù. Amen.